Sei pronto alla Pasqua?
Sì, guarda, carichissimo. Noi non ci fermiamo mai perché ci siamo, in realtà ci siamo fermati in altre circostanze, ma per questo sabato di Pasqua siamo qua con voi, insomma, a tenervi compagnia.
No, perché il sabato di Pasqua è notoriamente un sabato pieno di sport. No, non lo so.
Beh, in realtà, per esempio, il campionato italiano non si fermerà per, tra l'altro, per la prima volta, credo, da qualche anno, se non ricordo male.
Sì, però vabbè, poi ci sono un sacco di altre cose che vi racconteremo, quindi, nella nuova puntata di Highlights. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti al magazine sportivo di Radio Popolare da Luca Parena
e Alessandro Simonetta.
Come ogni sabato, o quasi, siamo in onda, siamo insieme fino alle 16.30. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordiamo la nostra mail a cui potete scriverci e mandarci le vostre segnalazioni, sport@radiopopolare.it, e poi si possono sempre recuperare.
Sì, tutte le puntate, insomma, in podcast, se andate sul sito della radio, quindi radiopopolare.it, nella sezione trasmissioni, lettera H di Highlights, ci trovate, insomma, lì con tutte le puntate che per ora sono 10, non so quante siamo, l'undicesima
questa
oggi.
Di oggi è l'undicesima.
Quindi, insomma, sono 10 e poi, insomma, da dopo la fine di questa puntata troverete anche l'undicesima, nel caso la vogliate riascoltare, ma noi speriamo che siate qui ad ascoltarci in onda mentre vi facciamo appunto compagnia in questo sabato pomeriggio.
E andiamo allora dritti ai nostri flash della settimana che precede appunto la domenica di Pasqua. Queste sono
le nostre scelte,
notizie,
diciamo, sì,
le nostre imprese anche in certi versi, o comunque le interviste.
Non spoiler, adesso ne parliamo, adesso ne parliamo.
Che abbiamo scelto per voi, quindi flash della settimana di Highlights.
metri, attenzione anche al tempo, cosa salta fuori, 53.01 salta fuori il record italiano di Sara Curtis, porta a casa il miglior crono azzurro di sempre in questa distanza dello stile libero.
Devo dire un risultato abbastanza sorprendente, che però allo stesso tempo devo dirmi che me lo sono meritato, perché ho combattuto veramente come una iena, ecco.
Azioni e perdersi. Io non mi sono mai considerato una persona dal talento sopraffino, però penso che il mio più grande talento sia la capacità di persistere anche quando la mia è una posizione di partenza svantaggiosa rispetto agli altri.
La capacità di persistere, ci è piaciuto, insomma, questa immagine che ha usato in questa intervista fatta in questi giorni con Fanpage da Ilias Awani. Non so, Ale, se il suo nome ti dice qualcosa.
Ma io non
meno.
Sono un assiduo frequentatore delle maratone, ma né, diciamo, praticandole né da spettatore.
Praticandole.
Insomma, faccio questa confessione ai microfoni di Radio Popolare, però, insomma, no, sì, lui mi era già, lo avevo già conosciuto come personaggio, appunto, insomma, questo proprio negli scorsi giorni, in quel di Bruxelles, è diventato per la prima volta campione europeo di maratona, quindi, insomma,
sì,
un risultato notevole.
Tra l'altro era la prima volta che si teneva questa edizione dei campionati europei su strada. L'Italia, per la cronaca, ha conquistato 3 medaglie d'oro, una con Nadia Battocletti e una seconda con la squadra femminile nella 10 km. Ilias Awani ha conquistato invece l'oro appunto nella maratona. Lui ha 29 anni, questo è stato il più importante risultato della sua carriera fin qui. Ed è un grande risultato, perché Awani oltretutto negli ultimi mesi aveva affrontato un periodo un po' difficile, aveva mancato la qualificazione ai giochi di Parigi l'anno scorso, si è tolto invece questa soddisfazione che gli è anche valsa la convocazione per i mondiali di atletica che saranno poi a Tokyo il prossimo settembre. Lui peraltro è sostanzialmente un nostro concittadino, o meglio, insomma, la sua famiglia vive a Pontelambro e sta a Milano. Lui è nato in Marocco, però è in Italia da quando ha 2 anni e farà parte appunto della squadra italiana di maratona ai prossimi mondiali di atletica, insieme a Yeman Crippa e a Ioannes Chiappinelli. considerazione mai inutile da fare, tutti e tre sono atleti italiani
di seconda generazione, diciamo,
nati in altri paesi, che però appunto vivono in Italia da tantissimo tempo e sono i migliori atleti che abbiamo in queste specialità, quella in particolare del fondo della maratona. Andiamo col tennis adesso, è l'angolo di Alessandro Simonetta questo.
Intanto noto con piacere che, oltre a essere appunto parlare di tre grandi risultati di italiani questa settimana, perché poi appunto vi parliamo anche un attimo di quello di Sara Curtis nel nuoto, Lorenzo Musetti in questo caso, ma sono anche tre italiani giovani, nel senso che appunto nel caso di Awani un pochino meno perché è un classe 95, però comunque insomma si tratta di un atleta piuttosto giovane, nel caso di Musetti è un classe 2002, quindi insomma è giovanissimo, e Sara Curtis poi di cui parleremo a 18 anni se non sbaglio, per cui insomma non faccio fatica a dire l'anno, perché in quel caso ho perso un po' il senso del va oltre persino la mia giovane età, diciamo. E però per quanto riguarda Musetti, che per chi non lo sapesse ha giocato proprio la scorsa domenica la finale del Master 1000 di Monte Carlo, persa contro Carlos Alcaraz che è ritornato il numero 2 del mondo, insomma era una partita molto complicata, tra l'altro Musetti diciamo dalla fine del secondo set sostanzialmente ha accusato un problema muscolare, un affaticamento muscolare alla coscia, che poi diciamo gli ha un po' impedito di portare a termine la partita nel migliore dei modi. Di fatto insomma gli ultimi game sono stati proprio una formalità, però insomma restano il grandissimo risultato ottenuto questa settimana e poi insomma anche la ritrovata fiducia di un tennista che appunto di cui si è spesso detto che sia un possibile grande talento, ma che viene un po' schiacciato dall'ombra del gigante Sinner, diciamo.
Invece lui si è battuto alla grande in questo torneo, adesso è
numero 11 del mondo, 11. Per cui okay. Insomma è prossimo alla top 10, tra l'altro proprio questa settimana potrebbe entrare in top 10 e sarebbe incredibile, perché troveremmo due atleti italiani in top 10, è già successo se non sbaglio tra l'altro con Sinner e Berrettini in contemporanea, ma in questo caso avremo diciamo il numero 1 del mondo e un altro come Musetti che come dire promette bene, ecco, insomma, per il futuro, tra l'altro proprio alle porte del rientro nel circuito di Yannick Sinner, che questa settimana può ricominciare ad allenarsi insomma ufficialmente nei club, e qui ha ricominciato ad allenarsi proprio in quel di Monte Carlo.
Evidentemente questa settimana di sport è anche stata segnata dalle coppe europee di calcio maschile, se ne è parlato in tutte le salse, dalla Champions League all'Europa League alla Conference League, ed è qua nella terza
Conference League.
Ecco, sì, e comunque nella terza competizione europea noi vogliamo farvi una segnalazione,
chicca, diciamo.
Ma sì, comunque segnalarvi una cosa che ci sembra valga la pena appunto raccontare, perché tra le squadre che si sono qualificate alle semifinali di Conference League c'è il Betis Siviglia. Nel Betis Siviglia gioca questo attaccante che ha compiuto da poco 34 anni, non più giovanissimo, si chiama Cédric Bakambu, è cresciuto in Francia ma è di origini congolesi. E ci piace parlarvi di Cédric Bakambu perché giovedì ha segnato nella partita di ritorno contro i polacchi dello Jagellonia, ha segnato questo gol che è valso alla fine la qualificazione degli spagnoli alle semifinali, e ogni gol di Cédric Bakambu viene celebrato sulle pagine social del Betis Siviglia con questa che è diventata la sua esultanza iconica, quella dove si mette una mano davanti alla bocca e l'indice alla tempia. Dicevamo, Bakambu, giocatore della nazionale congolese, questa è l'esultanza con cui molti
indice
giocatori...
Indice diciamo che mima una pistola.
Che mima
insomma,
una pistola,
esatto. Didascalici, ecco insomma.
E l'esultanza che i calciatori congolesi hanno scelto per denunciare quello che sta succedendo nel loro paese, perché è in corso una guerra civile da tempo, ma che da gennaio, da quest'inverno, e, diciamo, ha visto una recrudescenza soprattutto nella regione orientale del nord e sud Kivu. Ci sono oltre 1 milione di persone, tra cui circa 400.000 bambini sfollati dall'inizio dell'anno nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Questa è un'esultanza per cercare di rompere il silenzio attorno a una delle tante guerre dimenticate del mondo. quindi il nostro omaggio a Cédric Bacambu. Come abbiamo detto, tra poco parliamo di nuoto, parliamo dell'atleta copertina di questa
settimana. Esatto.
Adesso però noi, Ale, ci ascoltiamo un brano.
Sì, siamo un po' più leggeri dopo un importante discorso che hai fatto tu sulla questione del Congo, perché ci ascoltiamo Blaze Up, che è un pezzo di Snoop Dogg e Wiz Khalifa, diciamo dalle tonalità molto, molto leggere, ma insomma andiamo poi dopo questo brano, appunto come diceva Luca, partiamo con il nuoto e Sara Curtis nello specifico.
Whenever I'm down and out, I get back to myself. I roll a motherfucking fat bat to myself. Leave it to Beaver. America gon' legalize, but I ain't believe her till she finally did it. Overworked, but I'm still committed. All things under the letter G. Snoop Dogg done did it. Gracefully gazing into the sky. A lot of people smoke just to get by, but I see things much differently. Medically, physically, mentally, theoretically. Put it in a letter so you let it be. One day we'll all agree and have peace up under a big chronic tree. If I had my way, at 420 every day, you could blaze a J and not have to answer to nobody. I live my life like it's a party, so let's go, cuz.
So go ahead and blaze up. Today's the day to blaze up. Yeah, yeah. So go ahead and put your J's up. And smoke. Na 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 na.
I blaze up. Soon as I raise up from out of my sleep, I got me a sweet. I hope they legalize it here. Yeah, I'm tired of police. You think you can smoke like me and Snoop? Don't try to compete. I'll still blaze with you. Fire that hoe up. If smoking weed is going down, then I'ma show up. Weed is well needed. It's a necessity. If I ain't got it, little shit get the best of me. I even put it in my food. I got a brownie recipe. You eat one piece, man, your ass will be fucked up for 6 or 7 hours or so. You don't like edibles, then I got plenty flowers to blow. Smoke it in the paper, cigar, a bong. Don't worry about the haters, just vibe to the song. And do it however you please, you please. Today's the day to smoke weed.
So go ahead and blaze up. Today's the day to blaze up. So go and put your J's up and smoke. Na 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 na.
Damn, a pound ain't really nothing now. Remember smoking with my cousin? Now we all raw cone stuffing, enough to wake the neighbors up. KK my favorite flavor, and you ain't gotta ask cause we major. I smoke like the mole players, only put it in the paper. I just started recently letting niggas smoke blunts around me. Known to keep the room cloudy. Get a bad bitch, sit her down, let her smoke, now she open. The best trees I be smoking, smell it through the bag so it's potent. Even get it on the plane, TSA don't even notice. Ran in the burner, he done taught a young nigga how to grow it. A pothead, but I be focused, and it ain't in my session if it's bullshit. Only the best what you dealing with, it's legal now, everybody's doing this. So
go ahead and blaze up. Today's the day to blaze up. So go ahead and put your J's up and smoke. Na 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 na.
Na Blaze Up qui a Radio Popolare Highlights, siamo di nuovo con voi, vi teniamo appunto compagnia fino alle 16.30 più o meno di questo sabato pomeriggio. Vi avevamo annunciato prima del brano che avremmo parlato di nuoto, perché sì, come dire, l'argomento, forse il main topic di questa settimana, almeno in Italia, è stato a sorpresa, perché poi diciamo non è uno sport
sì,
solitamente così chiacchierato, insomma.
Non mi sembra che capiti così spesso che un atleta, una nuotatrice, un nuotatore sia...
monopolizzi l'attenzione.
Per distacco il più intervistato, la più intervistata della settimana, ma in questo caso con Sara Curtis è stato assolutamente così.
Sì, diciamo, è capitato probabilmente per un elemento in particolare, ovvero perché ha battuto il record italiano dei 100 metri di stile libero, che precedentemente apparteneva non a una nuotatrice a caso, ma Federica Pellegrini, insomma. Quindi sai, quando si batte il mito fa sempre molto notizia, però noi credevamo che ci fosse qualcos'altro di interessante da raccontare, oltre al semplice record infranto in sé. Ecco.
Esatto, ma poi anche riflettere appunto su come si racconta in questi casi un atleta, come dicevamo prima durante i flash della settimana, giovanissima, perché ha 18 anni, e quindi riflettiamo anche un po' su questo adesso con il nostro ospite. Ed è qui con noi Francesco Caligaris. Buon pomeriggio, Francesco.
Buon pomeriggio, Francesco.
Grazie, buon pomeriggio a voi, grazie mille.
Giornalista sportivo che segue da tanto tempo le cose che girano attorno al nuoto, non una delle discipline più raccontate in Italia, nonostante stia vivendo ormai da tempo un ottimo periodo. Francesco collabora in particolare con la Gazzetta dello Sport, e questa settimana per il sito di Gazzetta hai scritto un pezzo dedicato a Sara Curtis, che abbiamo detto è stata l'atleta in copertina questa settimana, Francesco.
Esatto, corretto, sì, sono stato proprio nei giorni scorsi nei suoi luoghi. Lei arriva dalla provincia di Cuneo, vive a Savigliano, ma la sua prima piscina in realtà è a Fossano, pochi chilometri da lì, e quindi ho un po' girato quello che viene fatto spesso in questi casi, girando un po' fra i luoghi, ma anche le persone che l'hanno cresciuta, che l'hanno resa grande, quindi i primi allenatori a Fossano, la piscina di Savigliano, la piscina di Cuneo, dove da qualche anno va due volte alla settimana, il mercoledì e venerdì, perché c'è la vasca da 50 metri, quindi può lavorare anche nella vasca olimpionica, e poi vabbè anche la scuola, un po' per raccontare anche la persona oltre l'atleta, che tra l'altro è raccontata da tutti, da chiunque la conosca, come una persona molto disponibile, molto solare, molto umile anche con i ragazzini, quando lei aveva degli idoli, evidentemente si era detta quando sarò magari io in un futuro forte e riconosciuta, devo comportarmi come loro, e lei è sempre disponibile per selfie, per autografi con i bambini, con le bambine della scuola nuoto.
Giusto per ribadire, Sara Curtis in settimana ha infranto due record nazionali sui 100 metri e sui 50 metri.
Sì, migliorando diciamo il suo tempo, mentre nei 100 metri, come dicevamo, insomma, è stata la notizia della settimana perché ha battuto il precedente record di Federica Pellegrini, quindi insomma da qua il fenomeno della notizia. Io volevo chiederti, Francesco, visto che appunto secondo me si è detto tantissimo sull'effettivo record infranto della settimana, qual è, perché tantissimi non lo sapranno, il percorso di Sara Curtis arrivando questa settimana, cioè che cosa ha fatto prima come atleta, perché tanti di noi che non seguono il nuoto non la conoscevano prima di questi giorni, e quindi magari tu ci puoi dare un po' più di contesto su questa atleta.
Certo, sì, allora ovviamente è anche naturale che sia così, che è arrivata al mainstream grazie a un risultato in particolare, che appunto, come avete detto voi, è il record italiano dei 100 stile libero sottratto Federica Pellegrini, che durava tra l'altro da 9 anni, quindi è un tempo anche abbastanza lungo. Considerate che l'Italia non ha mai avuto una finalista olimpica al femminile, né nei 50 né nei 100 stile libero, e per esempio col tempo che ha realizzato Sarah Curtis nel 100 stile libero sarebbe entrata in finale alle ultime Olimpiadi di Parigi e è al momento il miglior tempo dell'anno, quindi è anche una novità per lo sport italiano avere una velocista di questo calibro. Sarah Curtis però non è appunto nata questa settimana né a livello anagrafico ma neanche a livello sportivo, perché il suo primo oro ai campionati italiani assoluti primaverili, che è un po' il grande appuntamento stagionale prima del mondiale o dell'europeo estivo, risale addirittura 2 anni fa, quando aveva 16 anni, nei 50 stile libero. Lei nasce un po' come specialista dei 50, una velocità di base pazzesca, che è un po' quello che l'ha resa così speciale, ma col suo allenatore Thomas Maggiora, che è cresciuto con lei, anche lui è di Savigliano e lavorano insieme da 10 anni, dicevo, con Maggiora hanno cercato di lavorare sui 100 stile libero, perché sia per imparare una cosa nuova, perché comunque a 18 anni è giusto imparare anche altro e non solo fare bene, fare meglio quello che già si sapeva fare bene, e poi perché c'è per esempio anche una staffetta 4% stile libero in cui lei adesso è la punta del movimento. Dicevo, ha vinto un oro assoluto 2 anni fa, ne ha vinto un altro anche l'anno scorso, sempre nei 50 stile libero, e per esempio è un atleta che ha già fatto un'Olimpiade. Lei era a Parigi, si era qualificata proprio grazie alla vittoria nei 50 stile libero l'anno scorso agli assoluti, con record italiano in quella specialità già migliorato allora, e all'Olimpiadi è riuscita a superare la prima fase, le batterie, e si è fermata in semifinale, adesso vado a memoria, dovrebbe essere arrivata a 14esima. E quindi sì, è un atleta che per chi segue il nuoto da tanti anni, anche alle gare giovanili, dominava in vari stili, dal dorso allo stile libero veloce, e ora ovviamente, grazie a un po' quel mistero che è l'agenda mediatica, ecco, il fatto che magari, esatto,
veniamo appunto a questo punto stavi toccando da solo, Francesco, perché appunto per chi come te e per altri colleghi che seguono abitualmente il nuoto, il nome di Sarah Curtis era appunto noto già da tempo, noi mi ci metto dentro anch'io, lei è stata una scoperta di questa settimana, anche,
colpevoli diciamo,
sì, assolutamente, qui mi autodenuncio, però è sorprendente con gli occhi di qualcuno che non conoscesse questa atleta prima di questa settimana quanto si sia scritto di lei, quanto si sia parlato di lei, perché veramente ci sono stati articoli, interviste che, oltre evidentemente sulla Gazzetta dello Sport, sono stati fatti da tutti i principali quotidiani, le pagine sportive, ma poi servizi al telegiornale, insomma, chi più ne ha più ne metta. Poi nel nuoto parliamo molto spesso di atleti giovani, perché il nuoto ha questa caratteristica qua, cioè molto spesso gli atleti dimostrano già il loro valore, non è uno sport che si pratica molto in là con gli anni, lei però ha pur sempre 19 anni, li farà poi il prossimo agosto, cioè dal tuo punto di vista come, cioè, che riflessione fai rispetto a quanto si sia parlato di lei in questi giorni, e qual è diciamo da un punto di vista giornalistico a tuo avviso anche il modo corretto, se possiamo, se vogliamo usare questo termine, di mettere in prospettiva un po' tutti questi aspetti nel raccontare un atleta che ha fatto però oggettivamente un risultato significativo di cui è giusto dare conto?
Sì, allora faccio una premessa, che adesso parlo a titolo esclusivamente personale, quindi con i demi. Io credo che sia stata un po' quella che in altri contesti viene chiamata un po' una tempesta perfetta, nel senso che i risultati di Sarah Curtis sono stati eccezionali, però non è che abbia vinto un oro olimpico o realizzato un record mondiale. Dicevo prima, appunto, con il tempo dei 100 stile libero sarebbe arrivata 8ª alle scorse Olimpiadi, quindi a livello assoluto, diciamo, per quanto appunto, come abbiamo già detto, una velocista italiana è una novità, però a livello assoluto non siamo a livello di un Cecconi, di un Martinenghi, per fare un esempio, che hanno vinto l'oro olimpico, di un Paltrinieri, della Pellegrini, eccetera. una tempesta perfetta, perché diciamo che quando nel nuoto italiano ovviamente si tocca il nome di Federica Pellegrini, che è rimasta e rimarrà per sempre nella mente degli appassionati e non, quindi anche del mainstream, come la più grande di sempre, ovviamente qualcosa si muove. Bisogna ovviamente ricordare che la specialità di Federica Pellegrini non erano i 100 stile libero,
questo esempio,
erano stile libero, esatto. Poi ovviamente il tempo era tempo, nel senso che poi il cronometro non mente. Per fare un piccolo excursus storico, Federica Pellegrini si qualifica alle Olimpiadi di Atene 2004 proprio nei 100 metri e poi a sorpresa vince l'argento nei 200 metri stile libero, e poi per una certa parte della sua carriera, cioè il momento in cui aveva realizzato questo record italiano che è poi è stato battuto da Sara Curtis, quindi nel 2016, dopo la delusione di Rio, anzi prima in quel caso lì, perché era comunque l'estate 2016, comunque per un periodo lei aveva ipotizzato di accorciare anche per motivi di età la sua gara dai 200 ai 100 stile libero, quindi comunque lei ha una sua carriera nei 100 stile libero e questo va ricordato. È ovvio, appunto, torno al cuore della domanda, che nel momento in cui la notizia è migliore record italiano di Federica Pellegrini è una cosa, nel momento in cui, e qua lo dico senza mancare di rispetto a nessuno, Sara Curtis batte il record italiano di Silvia Di Pietro dei 50 stile libero, cosa che lei aveva fatto l'anno scorso esattamente a marzo 2024 per qualificarsi alle Olimpiadi, tutto questo hype non c'è stato, perché appunto si creano delle dinamiche, stavo dicendo prima, anche un po' misteriose, perché poi magari parte uno, quindi anche l'altro deve avercelo, e quindi anche l'altro ancora deve avercelo, perché sai, il buco è un po' questo grande terrore del giornalismo italiano, avere il buco, certo. E a quel punto lì a cascata si muove un po' tutto, e poi sempre rimanendo in un discorso di estrema civiltà, e devo dire che da questo punto di vista tutto quello che ho letto è stato totalmente rispettoso e secondo me è giusto nel raccontare un fatto che poi è un fatto, ma senza scadere nel razzismo o comunque in altri discorsi spiacevoli. È ovvio che avere una nuotatrice nera è una rarità per l'Italia, ma per il nuoto in generale, mi verrebbe da dire, comunque sono molto pochi i casi nella storia, e quindi questo sicuramente anche magari inconsciamente,
ecco, noi questo aspetto non l'avevamo nemmeno evidenziato fino ad ora,
no,
però
sì, ma
anche
certo,
però evidentemente come vedete, un po' conta nel fatto che
diciamo la tempesta perfetta di cui parlava Francesco, secondo me è un'espressione perfetta, appunto, scusate la ripetizione, nel senso che da un lato c'è sicuramente il fatto che abbia battuto il record di quella che probabilmente è l'unica vera nuotatrice italiana che tutti conoscono, c'è anche chi non ha mai visto nella sua vita una gara di nuoto sa chi è Federica Pellegrini, quindi chiunque legga la notizia ha un elemento per cui può dire ah cavolo, ha battuto il record di Federica Pellegrini. Dall'altro lato sicuramente lei è un atleta che ha anche delle caratteristiche, appunto, secondo me è giusto quello che dice Francesco, è anche una bella rappresentanza per l'Italia in questo momento avere un atleta di colore che va così forte.
Sì, un'atleta nera, come diciamo in questi casi, perché sua mamma è di origini nigeriane, e questo fa anche sì, appunto, Francesco, cioè è un elemento comunque che nel momento in cui cerchiamo di decostruire un po' quelle che sono le dinamiche mediatiche che si creano,
esatto,
i fenomeni che si creano, comunque va tenuto in considerazione, perché si è parlato tantissimissimo di Sara Curtis e poco o nulla invece di tanti altri che hanno fatto risultati almeno altrettanto significativi o comunque molto significativi in questi assoluti di Riccione.
Sì, è un po' il discorso, appunto, che dicevo prima, di questa passione per il giornalismo italiano, e mi ci metto anch'io, ovviamente, non voglio parlare bene e poi razzolare male, e al personaggio, al fatto che per una serie di motivi, fra cui appunto l'aver battuto Pellegrini, fra cui appunto un fatto che sicuramente arriva in secondo piano e non è giusto che sia questo il motivo scatenante, però appunto anche il colore della pelle, e quindi hanno creato tutto questo hype, ma assolutamente ci sono state altre storie in questi campionati italiani. E per esempio mi ricollego a quello che avete detto voi prima sulla, sull'età, perché sì, Sara Curtis è giovane, ha 18 anni, sicuramente è molto giovane per l'appunto, ma ha già alle spalle un'Olimpiade e non è neanche per esempio la storia di precocità più grande di questi assoluti, perché per esempio il giorno prima che lei battesse il record italiano dei 100 stile libero, nei 200 stile libero femminile, quindi qua andiamo ancora sempre a richiamare sempre per a livello mediatico i paragoni con Federica Pellegrini.
Se c'è più il parallelismo, diciamo.
Certo, quella lì poi è la sua gara, sono stati vinti da una 14enne, ripeto, 14 anni, Alessandra Mao, peraltro cognome che apre a titolazioni e giochi di parole, citazioni
su cui sorvoleremo.
Storiche. Esatto, però appunto sa che poi il giornalismo funziona anche un po' così. Nata il 7 marzo 2011, ha vinto i 200 stile libero, in questo caso però vabbè, diciamo senza ottenere il tempo per i mondiali, e quindi la storia, sempre leggendola attraverso i filtri della mediaticità, la storia si è un po' esaurita al fatto che 14enne vince il campionato italiano, mentre Sara Curtis appunto è già in una dimensione in cui si può sognare finali mondiali, finali olimpiche, magari anche qualche medaglia.
Forse in questo caso, e Francesco, quindi, anche meglio per lei, parlo di Mao, in questo caso, che non sia diventata un fenomeno mediatico, perché a 14 anni insomma è complicato.
Sì, Alessandra Mao, lei va ancora in terza media, quindi ovviamente... Ovviamente, e qua mi ci metto anch'io, gestire la mediaticità di una ragazza maggiorenne è un conto, seppur anche Sara Curtis deve ancora fare la maturità, giustamente deve fare la sua vita, e tra l'altro devo dire che ho trovato sempre molto rispettoso quello che è stato scritto in questi giorni, come lei viene anche protetta dal suo staff, assolutamente. Alessandra Mao, giustamente, devo dire, non si è andati oltre la semplice notizia, perché appunto è veramente, se avete visto l'intervista che ha dato a Rai Sport, era veramente impacciata, imbarazzata, ma perché è giusto così.
Beh,
che
certo,
sia
sì.
Una ragazzina di 14 anni che si trova a vincere una cosa che probabilmente neanche sognava, perché ecco, Alessandra Mao è veramente la grande novità, che a differenza di Sara Curtis non aveva mai, certo era un nome che girava fra gli appassionati, ma sempre relativamente a gare giovanili, ecco, non penso, adesso vado a memoria, ma non penso che abbia mai partecipato neanche a competizioni internazionali giovanili, quindi trovarsi subito al palcoscenico del campionato assoluto è un'altra cosa. Però chiudo, a 14 anni Benetta Pilato ha vinto la medaglia d'argento mondiale, quindi poi la storia torna e esempi ci sono anche di atlete così giovani alle medie. Forse Benetta Pilato all'epoca era già prima superiore, perché lei è nata a gennaio, data a scuola prima, però ecco, sempre 14 anni aveva, e quindi il nuoto, torniamo al discorso della precocità di che avete fatto voi giustamente prima.
Eh sì, noi ecumenicamente ci limitiamo ad augurare chiaramente tutti i migliori successi, in questo caso alle nostre nuotatrici così giovani, e che comunque rappresentano un po' le nostre promesse, le nostre speranze, insomma, di avere delle atlete che riescano a cavarsela su tutti i maggiori palcoscenici. E noi allora ti ringraziamo, ci fermiamo qua con te, Francesco Caligaris.
Grazie Francesco.
Grazie per come ci hai introdotto quest'oggi al mondo del nuoto, e per come abbiamo riflettuto insieme un po' su come si creano questi fenomeni mediatici partendo dai grandi risultati ottenuti da Sara Curtis. Grazie Francesco.
Ciao Francesco, buon lavoro.
Grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi, grazie.
So I heard you found somebody else. And if thought it was a lie, I took all my things that make sound, the rest I can do without. I don't want your body, but I hate to think about you with somebody else. ain't the last time that I see your face. And come on, baby, I know. You said you'd find someone to take my place. I just don't believe that you have got it in you. Cause we are just gonna keep doing it. And every time I start to believe in anything you're saying, I'm reminded that I should be getting over it. I don't want your body, but I hate to think about you with somebody else. Our love is gone cold, you're intertwining your soul with somebody else. I'm looking through you while you're looking through your phone, and I'm leaving with somebody else. No, I don't want your body, but I'm picturing your body with somebody else.
Le Bobber, Somebody Else qui a Radio Popolare Highlights. Abbiamo appena parlato con Francesco Galigaris di Sara Curtis, ma insomma Highlights non si ferma qui, perché oggi abbiamo un secondo collegamento per voi.
Sì, tra l'altro andiamo proprio abbastanza rapidi con la nostra seconda intervista di questa puntata di Highlights, e lo facciamo con un ospite che peraltro agli ascoltatori e alle ascoltatrici più attente di Radio Popolare non è comunque una voce inedita, perché più volte abbiamo sentito Valerio Moggia per ragionare di ciò che di politico, di sociale gravita attorno allo sport. Quando si creano questi intrecci, lui riteniamo che sia sempre una voce interessante da ascoltare, perché porta avanti il suo progetto, che è anche una pagina social, è anche un sito, è anche un podcast, e si chiama Pallonate in Faccia. Ma insomma, veniamo a parlarne meglio insieme a lui, visto che Valerio Moggia è qui con noi. Ciao, buon pomeriggio Valerio, eccoti.
Buon pomeriggio Valerio.
Buon pomeriggio, grazie dell'invito. Grazie.
Allora, abbiamo appunto nominato Pallonate in Faccia, che è sempre una pagina a cui dare un occhio quando, ad esempio, lo ammetto qua pubblicamente, quando c'è da fare la rubrica settimanale di sport in esteri, molto spesso Pallonate in Faccia offre degli spunti molto interessanti per come ci piace provare a raccontare lo sport su queste frequenze. E abbiamo detto, tu vai spesso a mettere l'evidenziatore, altre volte il dito nella piaga degli intrecci tra sport, politica e società. Questa settimana abbiamo visto che hai avuto degli argomenti su cui lavorare, su cui scrivere.
Sì, beh, assolutamente, c'è sempre molte cose di cui parlare. Per mia fortuna, ecco, diciamo che oggi si parla molto del caso scommesse, di nuovo, ecco, si parla del caso scommesse che è sempre lo stesso, ma che è riemerso con nuove novità, appunto.
Noi non abbiamo parlato nella puntata di settimana scorsa, ma ci sta accompagnando da una settimana,
un po' di più,
perché appunto, Valerio, tu in che modo hai ragionato su questo argomento?
Ma io ovviamente, senza entrare nel merito delle accuse, che comunque insomma sono abbastanza conosciute, tra l'altro alcuni dei protagonisti hanno confessato tutto, quindi sappiamo più o meno cosa è successo, mi sono concentrato molto in un articolo che è uscito su Facta qualche giorno fa, sul modo in cui è stato trattato Nicolò Fagioli, che ricordiamolo che non ha commesso reati gravissimi come in realtà nessun altro delle persone accusate in questo momento. Si parla di un reato penale che potrebbe essere estinto con una multa di 250 euro, cioè veramente molto poco, e soprattutto la parte sportiva, perché lui ha scommesso sul calcio, altre scommesse di cui si parla oggi invece sono su altri sport, su piattaforme illegali, quindi non c'entrano sono il calcio, ecco, la parte sportiva, lui lo ha già ammesso tutto ed è già stato condannato e ha già pagato la sua pena a livello sportivo, la lunga squalifica da cui è rientrato ormai da un po' di tempo, eppure torna a essere, secondo me, umiliato, posso dire, sui media, in cui si parla di cose inutili. Ecco, ad esempio, quanti debiti aveva, le peripezie che ha dovuto fare per saldare questi debiti, giri di Rolex con Murata, cose del genere, che non rappresentano nulla di nuovo a livello né penale né sportivo, né a livello di giustizia, e lo fanno passare per appunto una persona, come dire, lo stanno umiliando, cioè, lo stanno proprio distruggendo la sua reputazione, quando parliamo comunque di un ragazzo molto giovane che si ha sbagliato, questo è indiscutibile, ma parliamo anche di un ragazzo vittima che ha sofferto di una patologia molto grave.
E lui oltretutto,
o azzardopatia.
Oltretutto, ecco. Nicolò Fagioli ha iniziato anche un percorso di riabilitazione, cioè, nel senso, può anche andare a intaccare un po' questo percorso di recupero che
sì, stava... avevamo parlato per esempio nel caso di Tonali, no? Qua dai Lights,
che stava portando avanti, mi sembra, da come è stato raccontato da qualche intervista, anche bene, e adesso non sappiamo questa cosa qua che effetti possa avere.
Sì, lui sta, a parte facendo la sua terapia di recupero per superare appunto questa patologia, sta anche facendo incontri nelle scuole con i ragazzi, che è un tema importantissimo, perché oggi il gioco d'azzardo è estremamente diffuso tra i giovanissimi, anche se c'è un limite d'età, solo i maggiorenni potrebbero giocare. In realtà sappiamo che anche nella fascia 14-18 tantissimi ragazzi scommettono, quindi c'è un problema molto ampio e sono tantissimi a rischio ludopatia. Quindi lui è comunque un modello positivo, perché è vicino alla loro fascia d'età, ha subito in una delle maniere più dure appunto gli effetti negativi della malattia, e ne sta uscendo, e quindi può raccontare come superare questa cosa, il fatto di chiedere aiuto, ok? Cioè, non sono affatto cose semplici, perché è un tema ancora molto sottostimato nella nostra società, soprattutto quello della salute mentale in questo caso.
Tra l'altro Valerio, lui come Tonali sono anche i due casi che hanno anche pagato, insomma, per le loro colpe, sì. Per questo, ma se si può proprio prendere un esempio virtuoso di queste storie, penso che siano loro due, nel senso che poi di fatto hanno pagato e hanno iniziato anche questo percorso un po' di riabilitazione di cui parlava anche Luca, che io credo appunto che, come dici tu, sia in realtà una storia anche molto bella da raccontare per certi versi.
Sì, assolutamente, assolutamente. E demolire così la sua reputazione sui media, proprio farlo passare per uno scemo, per un personaggio ridicolo che si arrabattava per trovare i soldi per pagare i debiti, farlo apparire così, io non so che effetto possa fare sulle persone che lui cerca di sensibilizzare. Cioè, lui va da qualcuno e dice: guarda, questo è un problema serio, e poi uno apre il giornale e vede invece questo personaggio raccontato in maniera macchiettistica, e diceva: io non voglio essere come questo qui, ecco. Cioè, difficile sensibilizzare qualcuno, ma è difficile anche parlare poi di ludopatia dal punto di vista mediatico, quando poi davanti a un tema del genere, davanti a una vittima, una persona che comunque ha sofferto una patologia, trattarlo così. Cioè, mi sembra anche veramente banale dire una cosa del genere, perché dovrebbe essere, secondo me, davanti agli occhi di tutti.
Sì, è una questione sicuramente molto delicata, e tu, Valerio, non sei, diciamo, nuovo a parlare di questioni delicate. Per esempio, l'hai fatto nel caso dei tanto discussi mondiali di calcio in Qatar nel 2022 col tuo La Coppa del Morto, ma di recente è uscito il tuo nuovo libro, insomma, nelle scorse settimane, Il Calcio è Politica, edito da People. Ci racconti un po' che percorso hai fatto e che cosa racconti in questo libro, che insomma parla appunto di calcio e politica, insomma, quei due temi che ti sono cari nel loro intreccio.
Sì, e tra l'altro è disponibile in pre-order, credo che uscirà ufficialmente nelle librerie dal 25 aprile, quindi anche in una data abbastanza particolare. Quindi sono molto felice di questa uscita.
Bene, simbolica,
unica, diciamo. Sì, il mio libro parla ha un sottotitolo che secondo me spiega molto bene il tema, no? Lo sport come antidoto al nazionalismo, mi sembra che sia uno dei grandi temi che sta purtroppo riemergendo nella nostra società con le guerre, ma non solo con le guerre, perché il nazionalismo non è solamente militare, ecco. E mi sono provato a interrogare su come nella sua storia il calcio si è legato molte volte alle idee nazionaliste, come le abbia alimentate, ma ho anche cercato di provare a ribaltare questa narrazione, a mostrare quando invece il calcio riesce anche a mostrare l'altro lato, cioè la possibilità di una società multiculturale, trasversale, di una società che va al di là dei confini dello Stato-nazione, dei confini etno-geografici, e provare a immaginare un minimo, a suggerire, ecco, più che immaginare, un'idea di calcio, di sport, ma soprattutto di calcio, perché questo è il mio tema, che possa essere davvero un antidoto al nazionalismo, quindi possa cambiare il nostro modo di pensare e magari aiutarci a superare questi conflitti da cui sembra purtroppo non esserci al momento una via d'uscita, anzi si vede un peggioramento, secondo me, di questa situazione.
E speriamo allora che sia proprio così. Grazie Valerio per essere stato con noi, e quindi noi vi ricordiamo, ascoltatori e ascoltatrici, questo vale un po' come nostro consiglio, visto che lo facciamo abitualmente nelle nostre puntate di Highlights, Il calcio e politica, edito da People, in uscita
il 25 aprile.
Il 25 aprile. Valerio Moggia, grazie per essere stato con noi.
Grazie Valerio.
Grazie a voi.
Se ci ascoltate da un po', quando sentite queste note, sapete che è il momento, insomma è quasi il momento dei saluti, perché anche per oggi siamo appunto in conclusione, però diciamo è stata una puntata bella, bella ricca, bella piena di argomenti, e quindi siamo soddisfatti oggi.
Ma, sì, sì, dire. Adesso sì. Vabbè, lo lascerei sempre dire a chi ci ascolta, ma dai.
Gli stimoli ve li abbiamo dati, dai, insomma, c'è sicuramente stata un po' di carne al fuoco, ma noi come sempre ritorniamo settimana prossima, perché appunto Highlights sarà di nuovo
salvo sorprese, salvo sorprese, sì,
previpo che... e può capitare, insomma non è vero, effettivamente dati, come dire, i recenti avvenimenti, può capitare, no, che insomma non ci risentiate, ecco.
Dopodiché ci ritroveremo, ecco, no, però dovremmo esserci anche il prossimo sabato. Noi vi volevamo lasciare per chiudere questa puntata di Highlights con un'immagine che ci è piaciuta molto comunque di questa settimana, con le fotografie che abbiamo visto girare sui giornali online, chiaramente, della pallavolista brasiliana Priscila Eldes, spero di pronunciare bene il suo nome, 33 anni, che è scesa in campo nei giorni scorsi nella Superlega brasiliana con la maglia del Fluminense, la squadra in cui gioca, di Rio de Janeiro, incinta di 6 mesi. Ci sono queste foto che la mostrano appunto con il pancione, perché manca poco, insomma, alla fine della sua gravidanza. È un'immagine a cui forse non siamo abituati, ma ci è piaciuto molto il modo in cui anche lei l'ha raccontato, perché ha detto: mi sono consultata con i medici della nostra
e le hanno dato
società.
L'ok.
Le hanno dato l'ok, non ha particolari problemi, sono incinta, non sono malata, sono una pallavolista, questo è il mio lavoro, sono una quasi mamma che lavora.
Figata, figata.
Bello, sì. Non ci sarebbe niente di cui stupirsi, ma forse non è sempre così, e quindi ci piace sottolineare questa immagine con cui andiamo un pochino a chiudere la puntata di Highlights di questa settimana.
Sì, appunto, questo è il momento dei saluti. Ripeto, Highlights è qui sempre il sabato dalle 15.30 alle 16.30. Avete la possibilità però di riascoltarci in versione podcast, come sempre andando nella sezione trasmissioni, e sotto l'H di Highlights siamo, forse, non so, il primo risultato, boh, non so, comunque siamo,
forse sì,
siamo lì, diciamo, in testa, ecco, anche perché non ci sono tante trasmissioni con l'H in radio. E niente, vi ringraziamo anche oggi per aver ascoltato, un saluto da Alessandro Simonetta, ma prima... Di farti salutare anche a te, annunciamo il brano con cui andiamo a chiudere.
Ok, allora diciamo prima il brano.
Home Again di Michael Kawanika.
E allora ci salutiamo con Home Again, un saluto e a risentirci presto con Highlights. Allora,
ciao
da Luca Parena,
Alessandro Simonetta.
Home again, home again. One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. Lift my head. Many times I've been told all this talk will make you old. So I'll close my look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Lost again, lost again. One day I know I'll pass through course again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't hide. Many times I've been told, speak your mind, just be bold. So I'll close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I close my eyes and the tears will clear. Then I feel no fear. Then I feel no way my past will